Questo è un po' strano, nel senso che non sappiamo bene cosa succederà, come meglio quando c'è di mezzo la poesia, nel senso che la poesia per natura è una specie di fatto che succede e prevederla è impossibile, come tutte le cose d'arte. Quindi l'idea è stata semplicemente quella di trovarsi intorno a un amico che è con noi per un po' di tempo qui in Italia, che si chiama Bruno Tolentino, che è qui con me e che è uno dei maggiori poeti viventi brasiliani e non solo. Non so, brasiliani e non solo, non so se che categoria geografica è nuova, sono brasiliani e non solo, brasiliani e mondiali, uno dei poeti viventi più importanti, che è stato ospite, come molti voi sanno, al meeting di Rimini e poi in questi giorni sta girando l'Italia per varie occasioni di letture e di conferenze. E ci troviamo con lui e in qualche modo anche intorno a lui, perché abbiamo pensato di dare la forma di questo incontro a un vero e proprio incontro di poesia. Quindi io ho invitato alcuni altri amici a leggere poesie, perché l'incontro è innanzitutto con l'opera e con quello che l'opera indica. Di Tolentino vi dico solo due cose come notizia, così come presentazione più semplice, più da nota bibliografica. Nasce in Brasile nel 40, quindi hai quindi ha anni. Le biografie dicono che è nato in una tradizionale ricca famiglia di Rio de Janeiro. Poi fin da bambino, e qui si spiegano molte cose, fin da bambino convive con poeti e scrittori degli ambienti intellettuali brasiliani, anche perché legati alla zia, poi magari dopo ci racconterà qualche cosa. Viene educato nel modo come allora si educavano i ragazzi nelle famiglie aristocratiche, quindi conoscendo il francese, secondo anche la conoscenza di altre lingue. Questo gli permetterà anche di avere una vita, come poi ha avuto, poliglotta e anche, come si può dire, poliabitativa, cioè ha vissuto in Italia, in Inghilterra, ha insegnato a Oxford, ha vissuto a Roma con Ungaretti, eccetera. Nel 64, per il colpo di Stato militare, dopo essere già affermato come poeta fin da giovane, a 20 anni vince già un premio molto importante in Brasile, nel 64, dicevo, parte via dal Brasile e viene in Europa, vive in Italia 2 anni, appunto ospite di Ungaretti, quindi vive in Belgio, in Inghilterra, poi presentato a Hoden, il poeta inglese Hoden, andrà con lui a insegnare, insomma, a insegnare a Oxford, dove resterà per insegnare per 15 anni. Rientra in Brasile nel 93 e da allora ha continuato in Brasile la sua attività sia di poesia che di insegnamento. Io lo ringrazio naturalmente di essere con noi questa sera e dopo con lui faremo una piccola conversazione, io e lui, e anche approfittando della presenza di altri poeti qui come Franco, Loi, poi vedo che c'è anche Milo De Angelis là in fondo nascosto e altri che sono con noi, e discuteremo un po' di alcune cose, però prima, appunto, dicevo, un incontro un po' anche con la poesia di altri, e io ho chiamato a leggere questa sera 3 persone molto diverse tra loro, 3 poeti molto diversi da loro, non solo come età, provenienza, eccetera, ma anche proprio come opera, come quello che stanno scrivendo. E sono anche 3 persone, diciamo così, a 3 momenti diversi del cammino, del lavoro di poesia che stanno facendo, che io ho la fortuna di conoscere. La prima persona che chiamo a leggere è la più giovane del gruppo, Maddalena Vicini, viene qua vicino a me, ed è la più giovane anche come lavoro di poesia, perché ancora non ha pubblicato un libro o un'opera vera e propria. Quindi sta facendo un lavoro di riconoscimento della propria voce. Io credo che sia una poetessa che ha del valore e che vale la pena che cominci a esporsi. Lei naturalmente è molto arrabbiata per il fatto che l'abbia invitata a leggere, perché non vuole leggere in pubblico, eccetera, però adesso ascoltiamo alcune sue poesie. Maddalena.
Vabbè, io leggo 4 poesie senza titolo, le prime 3 sono di qualche anno fa e l'ultima è più giovane. Io non faccio niente, li vedo agitarsi in affanno e io non faccio niente. Giro pagine vuote, li vedo instupidirsi e nascondersi in ansia da cucina. Li ascolto parlare, di continuo uscire dalla porta e sbattere la testa contro l'aria disfatta, pranzi persi e cene interminabili. E io non faccio niente, mi metto in un angolo, vorrebbero dire, forse, avere di più, bere e sorridere, coricarsi in letti rifatti di lenzuola bianche, fogli come i miei, io non faccio niente. Le rotaie dei tram nell'asfalto stasera e i lampioni gelati fissi negli occhi. Mentre mi volto respiro profondo, piego la fronte, pesa l'amore. Fino in fondo ti guardo. Siamo rimasti comunque seduti o sdraiati. Chiamiamo da lontano, urliamo. Poi rialziamo la testa, pesa l'amore. Sulle tombe a decine, tutte quelle facce in porcellana, si conoscono, simili, una accanto all'altra, mentre passi interrompendo il loro canto nel silenzio. Prima per le vie ho camminato, con passi misurati, uno dietro all'altro. Avanti la morte dava il ritmo come sempre. Poi, in un inchino, si sono spente le vetrine, scese le serrande, e gli uomini grandi avvicinavano la mano alla fronte sul ciglio della strada. Ti portavo quest'abbandono, nient'altro. L'avevi forse capito in principio il mio male. Non so restare, ma guardami, ti prego, niente è più vero. Io non ho mai amato nessuno. Sono ancora viva. Lei era morta ai piedi della croce, poi rinata. Io sono ancora viva. Non ho mai amato nessuno. Non ho visto le piaghe, né la guerra nei suoi occhi, e i chiodi nelle mani, le sue mani calde nel cielo, non le ho avute su di me. Ma ogni mattino dovrò morire, e non ci sarà vita che non mi amerà.
Grazie Maddalena, sono convinto di aver ragione, secondo me vale la pena che lei continui a scrivere poesie. Adesso chiamo invece un altro amico che è Alessandro Rivali, che è qui davanti. Alessandro Rivali invece è un poeta già con qualche, come si dice, con qualche corso in più, ha già pubblicato sia su riviste che antologie, una l'abbiamo presentata anche qui una sera d'estate nel cortile qui vicino, e lavora in editoria nella casa di Ceares, fra dopo magari diremo qualche cosa anche su quello, e sta pubblicando un libro, sta lavorando a un libro che io ho visto fra l'altro in varie fasi, che mi sembra uno dei lavori più interessanti che viene fatto adesso tra i giovani poeti. Sentirete, non so se leggi da lì sicuramente, sentirete in particolare questa passione di rapporto con la storia, con qualche cosa avvenuto storicamente in cui la voce del poeta riconosce la propria matrice e anche il proprio orizzonte.
Allora, la raccolta di cui ha parlato Davide è questo, lavorando da un po' di anni, si chiama La Riviera del Sangue, presa da una terzina dantesca, e muove i passi da racconti paterni sulla guerra partigiana, la seconda guerra mondiale, e poi affonda qua e là, diciamo, nei gorghi della storia, e ha evidentemente anche molti richiami al presente. E la prima sezione di questa raccolta è fatta di poesie piuttosto brevi, che raccontano un po' quegli anni, quegli inverni tra il 43 e il 45, e poi, vabbè, poi vi racconto magari qualcos'altro sugli altri testi che andrò a leggere. Dalla Riviera del Sangue. Il male si era moltiplicato, liberando i tentacoli a separare le famiglie. I vecchi raccontavano di scene rabbiose e orecchie scagliate contro il muro, come nelle storie di Tacito. Persino la schiuma degli scogli sembrava colorarsi di rosso. Questa è una poesia chiamata Finis Europe. Domani costruiremo sui gorghi delle limature, sui sabbioni dei bacchi mai dischiusi, o saremo la Sibilla, intravista nei cerchi di Tirana a contendere la carne ai cani? Saremo calchi imploranti, gli ustionati di Ercolano, gli spazzati via in tutta luce, gli spezzoni incendiari appesi alla schiena di Dresda? Forse disegneremo il vento intrecciarsi sulle pietre di Sirmione. Adesso il fiore passa nel fuoco e sono strette le doglie del parto, lungo e spinato lo stelo che conduce alla rosa. Ecco due poesie che mi ha ispirato la battaglia, una gita una volta sul campo di battaglia di Marengo, una gita non prevista, una tappa non prevista dopo una lettura di poesie, e in particolare mi ha ispirato la figura del generale Desé, che capovolse le sorti dello scontro di Marengo con una carica improvvisa e leggendaria di cavalleria, e che morì per un colpo tirato alle spalle nelle ultime fasi concitate dello scontro, e Napoleone volle che il suo feretro viaggiasse per la pianura e si arrampicasse in mezzo ai ghiacciai del San Bernardo per avere una gloria imperitura, diciamo così. Aggiungo a questo un terzo movimento di questa poesia dedicata a una suggestione che ho avuto quest'estate quando i giornali hanno dato la notizia di tre corpi di soldati austriaci che sono stati rinvenuti perfettamente conservati alle pendici del San Matteo, dove ci fu una delle più, la più alta delle battaglie combattute dell'uomo e una anche delle più dure. Marengo, piana d'ossario, una guida traghetta nelle stanze, dietro lunghi capelli alla francese si infuoca al ricordo, una carica d'infilata ne avrebbe spiccati 15 o più e la giornata sembrava persa. Il canneto rilascia qualcosa, ancora baionette, ora scambiate per scalpelli. La memoria abita una generazione, o meno. Penso alla storia, al succedersi delle catene, alle arche arroventate, fiorite in un battito e rimaste. Seguì il proprio astro bruciante e capovolse le sorti dello scontro, rimanendo poi sulla terra di Marengo per un colpo calcolato alle spalle. Napoleone volle che il suo feretro salisse la chiostra delle Alpi, che ardesse nelle ghiacciaie del San Bernardo. L'arca di ghiaccio l'aveva salvato, preservandone la bellezza e la stretta dei suoi intorno a lui. Gli studi diranno se fu spezzato da un sibilo perfetto o dal crudo e poi dolce delirio dell'assideramento. Sapremo l'ultima corsa della stilografica, il nome della donna che gli tremò nella bocca e la morsa bianca intorno a lui. Non sapremo la rissa dei pensieri, gli strattoni della memoria, prima che la sua anima si slacciasse nel gelo. Si ritira il sipario della pioggia e appare la schiena ricamata del Duomo. Allo splendore di una donna, l'ultimo anno del liceo, mentre le seduzioni della guerra mietono ogni memoria, sogno l'Europa delle cattedrali e della luce. E vorrei concludere con un testo dedicato, che credo che chiuderà, poi non, diciamo, il lavoro è sempre in fieri, però chiuderà la mia raccolta, si chiama Otranto, è dedicato anche questo qui alla storia, alla memoria, al sangue, sono un po' i temi che mi stanno a cuore, dedicato a questa città che fu presa dai turchi, fu conquistata dai turchi e rimase nelle loro mani per 13 mesi per essere poi riconquistata. Le prime immagini sono invece su una fortezza dove si alternarono centinaia di prigionieri del 15-18 che non conobbero poi più la libertà. Otranto. Nella fornace, nei pozzi, negli scolatoi della fortezza scesero moltitudini. Impressero nomi sulla roccia prima di essere inghiottiti, perché il loro sangue non stemperasse nei secoli. Generazione che non conobbe il generare. Dalla fortezza lo sguardo incontra i girasoli con la testa piegata che infiammano i campi. Sulle merlature danza una donna che arse di passione e che fu spenta con le pietre. Le guerre si alternano alle stagioni. Il tormento è possedere il senso delle generazioni, la chiave di tanto grondare, il codice della profezia e l'infinita varietà del dolore. Il tempo era sospeso nella cava e le cicale esplodevano d'estate. Nel cantiere si leggeva ancora la fatica dello scavo e il procedere delle colonne. L'esatto punto di arresto quando loro vennero dal mare. Il ricordo emergeva con la vita, nonostante il susseguirsi dei sismi e l'opera distruttrice del fuoco. Chi fu il primo a intuire il pericolo filare sull'acqua, il mare brulicare di vele? Il nome nelle cronache è consegnato alla sabbia. Si strinsero alle mura, poi ribollirono nei dedali. Ai più fu riservata la spada sul vicino colle di Minerva. Sfregi sulle pitture ricordano i semi della discordia cadere, riannodando il giro della catena. Nelle fiamme la memoria sorgiva. Il nome di chi onora i padri sarà scritto con stilo di ferro nel libro della vita. Grazie.
Grazie Alessandro, avete sentito una poesia molto diversa da quella di Maddalena prima, ma come diceva un poeta che abbiamo citato, Oden, la poesia, a differenza di quello che pensano la maggior parte, non è che crea dei mondi o sogna dei mondi, ma diceva Oden, onora quello che c'è perché c'è. E in questa posizione un po' vertiginosa, da brivido, dell'accorgersi, del sentire quanto la realtà ci sia, quanto il mondo ci sia, quanto la storia ci sia, no? La storia di questi di Otranto o i binari del tram che passano nella poesia di Maddalena, in questa percussione che la realtà ti provoca sta tutta la capacità della poesia, la sua unica funzione in realtà, il fatto che serve a far risentire questa imponenza del mondo, questa imponenza della realtà, questa irriducibilità del reale. Adesso, visto che appunto anche Alessandro è un ragazzo serio, vestito bene, una persona che parla di cose serie e storiche, adesso invece il poeta che presento adesso è forse il poeta mio miglior amico, anche perché è quello che ha inventato il nome clandestino della nostra rivista, è romagnolo come me, fa il maestro elementare, prova a vestirsi elegante ma non ci riesce, ed è Gianfranco Lauretano, che invito a venire qui, ci riesce anche delle volte a vestirsi elegante lui, è un'invidia la mia, anche lui è invece poeta già di più lungo corso, già anche molto conosciuto in Italia come poeta e anche per la sua attività di lettore, no? È uno dei lettori più attenti della poesia degli altri, sia sulle pagine di Clandestino ma anche per altre cose che fa come direttore di collana di poesia e per altre riviste con cui collabora. Ha già pubblicato molti libri e sta per pubblicare in una collana che io dirigo per Marietti, un libro di poesie molto bello, secondo me, dovrebbe uscire a novembre, se non ricordo male. E allora ho chiesto anche lui di venire a leggere alcune delle poesie che pubblicherà in questo libro, che si intitola alla fine è deciso?
Occorreva che nascessi.
Ecco, il titolo si chiama Occorreva che nascessi.
Ringrazio il mio ex amico per la presentazione.
Si sente?
Sì. Allora, sì, il titolo è preso da una poesia dedicata a mia figlia. Vedi, occorreva che nascessi, perché prima c'era nel mondo un buco di parole a chiederti così dolorosamente, da essere senza fiato né voce, da non sapere che eri tu, che giochi e ridi di nascosto, tu così, tu figlia, eri tu che non c'eri in quel vuoto che non ricordo, tanto era assurdo, che non mi figuro più, come se fossi qui da sempre, tu che ci sei sempre stata. Baby, please don't go, gracchia Muddy Waters, ma Sabina s'addormenta. È una cosa piccola, un terzo del divano, un respiro silenzioso, la più lieve delle mogli. Stanze per Ossip. Le poesie di Mandelstam chiamano dal libro. In una casa nel dondolio del mondo, culla occidentale. E noi che ci perdiamo in uno schermo, quotando indegnamente il nostro cuore, noi resuscitiamo. Ossip, ecco tuo figlio. Chiedo di entrare nel gioco del mantello lampone del padre di Rembrandt. Anch'io sono prodigo, sono tornato a prometterti la memoria. Ogni giorno avrà il suo battesimo, Giuseppe, la tua Letizia, di fronte al cane lupo della storia. Che enorme sfacciata lacuna, che oblio, amnesia, che assenza di parole e ginocchia. Noi non ci andremo allo spettacolo, al party del potere. Scriveremo su carta sporca e un cane verrà il giorno dopo a cercarla, un cane sovietico con parole senza carne e una fame irrisolvibile a cui offrirà l'arbitrio. Le tue poesie mi chiamano, quelle rimaste e quelle fatte a pezzi, io le sento nell'aria. Appena mi ricordo, Ossip, io ricordo che passando sei impazzito nella piana siberiana. E intanto ti colpiva il miracolo del bello nel barlume di memoria rimanente. Il Giuda dei tempi futuri già sputava il suo giudizio, ma senza più giurisdizione sul tuo stupore e mio. Dicembre finalmente freddo. L'Adriatica addobbata di luci, svogliate e natalizie. La strada svolta e si estingue in pianura verso Cesena. Ogni ritorno è diverso, come le case che scorrono nel finestrino e le prostitute, bellissime, viste da qui, da dove non si capisce la tristezza. Ma come sarà il ritorno oggi? Chi sarà il ritorno? Chi davanti alla casa aperta o chiusa? Come sarà il viso di chi mi aspetta? Di chi, benedetto, mi aspetta? Mare Adriatico, cielo nero di Romagna, San Marino, che devi essere quelle luci arancioni a cucuzzolo verso sinistra, anche voi pregherei per essere sicuro di un'attesa. Pregherei i sassi, le zolle ghiacciate dei campi, anche ciò che non ascolta, perché ci fosse mio padre sulla porta. Se come un regalo, senza ricorrenza, lo vedessi sulla porta dove non è mai stato, distratto dal vento ma attratto da un figlio vagabondo e felice di scorgerlo come una sentinella. Padre che tutto mi ha separato, io e una troppo lunga adolescenza,
un ritorno mai venuto, una casa ininfluente e prigione, la frenesia di cancellare il campo seminato della tradizione, lui stesso che ha portato sé al bordo di troppi irrealizzati desideri. È tutta una vita e tante, ma so cosa davvero ci ha tenuto lontano. Il non destino che scegliamo con malata insistenza, assenza che scoordina i fiati. Pensa se fosse sulla mia porta, pensa come verrebbero le stelle per fargli una corona a lui che comunque è sempre un re, con la sua faccia così vera, con le rughe che hanno ognuna 100 anni, il suo volto grande, la cosa più simile a Dio che io abbia visto.
Grazie Gianfranco. Adesso io vorrei che prima Bruno Marile, ci sei? Io vorrei prima che tu leggessi qualche cosa, si può? No?
Sì, insomma, sì. Oramai non può fare nessun effetto dopo quello che avete letto, sentito. La cosa più simile a Dio che io abbia mai visto, io pensavo al segno che ci ha dato lui oggi, mandandoci a casa le due ragazze, ed è veramente una cosa molto importante, cioè è stato molto buono, molto bello partecipare a questo tempo, a questa angoscia, no? A questa difficoltà, a questo momento.
Sentite?
Questo momento difficile che avete, che attraversate. Adesso che le ragazze sono a casa, no, basta qui, no? Perché io tanto avevo sentito la cosa la più simile a Dio che io abbia mai visto, e questo segno che lui ha dato oggi, no? Cioè, Dio sa se io sto pregando la Madonna da quando, da quei 7, quando queste poverette sono scomparsi. E non ci credevo molto che tornassero, però credevo a miracoli, dicevo, no, forse ci sarà un miracolo. E se c'è un miracolo, c'è di mezzo la Madonna, per forza. Perché vedi, la cosa più simile a Dio che lui abbia visto non è molto diversa di questa qua, perché è sempre una gran sorpresa, un susto positivo, una cosa. Cioè, fino a stamane io mi sentivo ancora giù, molto giù, cioè qualcosa che non ci andava proprio. Io andavo, volevo che spiegarmelo con la pressione, eccetera, però veramente avevo un'angoscia. Inespiegata, cioè quella lì, che c'era una cosa così clamorosa che accadeva e non si poteva in principio fare niente, invece no, si è fatto un sacco di cose, insomma, ed ecco lì a casa. Grazie a Dio e grazie alla sua Santa Madre. Dunque, la cosa la più simile a Dio che io conosca, a parte le poesie riuscite, che purtroppo sto ancora cercando di fare, sono questi 6 abrupti, inaspettati, quasi incredibili, della presenza del bene nel mezzo dell'orrore, no? Mi ricordo il verso di Ungaretti: la superba l'hai deposta negli errori, nei desolati orrori, no? Quelli. Dunque, vediamo appunto, parlando di questo momento di buio assoluto cui abbiamo vissuto questi ultimi tempi, un buio che si cerca di resistere in nome di quella positività del reale, sempre inesorabile, come diceva Giussani, cioè che non ci fa concessione, è positivo qualsiasi cosa accada, però quando all is well that ends well, quando tutto finisce bene, allora vediamo che veramente bisogna volere insieme, non posso separare questo trionfo d'oggi, questo dono che ci fanno i cieli, della perseveranza di quei che hanno pregato, hanno voluto, non hanno mollato la speranza tutto questo tempo. Anche lo spettacolo d'unità che ha fatto il paese è stato molto, molto istruttivo, una cosa molto bella. Dunque, c'è stato un momento in cui io sono arrivato esattamente 40 anni fa qui in Europa e sono venuto, ho stato ricevuto da Ungaretti e i suoi amici, il suo gruppo di persone, eccetera, li ho visti, sono stato con loro e mi sono fermato per oltre un anno e mezzo, più o meno 2 anni, il primo anno quasi interamente qui. E i primi 5 mesi sempre nella compagnia di lui, di questo gran poeta, questa persona favolosa, cui noi vogliamo fare una mostra nel prossimo meeting, una mostra Ungaretti, c'è ora, c'è, non ti pare? Più che ora di fare una mostra Ungaretti, che poi è l'idea dei giovani, del club, è il club che sta pensando a quello. Dunque, e sono stato molto felice, incredibilmente felice, è stata veramente una cosa favolosa, perché io avevo 20 pochi anni, 22, 23, e fino ai 30 anni quando lui è morto, i miei 30 anni, insomma, sono stato in compagnia come una specie di avo, di nonno così. E poi c'erano altri, lui ha parlato di Orden, certamente, e così via. Però c'erano altri, tanti, Elizabeth Bishop, Saint Jean Perse, Seferis e altri che si conoscono meno. Però poi negli anni 80 sono tutti morti, cioè mi sono reso conto che non c'era più. Cioè non c'era più nessuno, neanche uno. Curiosamente c'era rimasto Bonfoy, pensi. L'unica persona di quei amici che mi hanno ricevuto qui, in quel momento erano tutti dei maestri, no? Insomma, persone con cui imparavi ad ogni respiro, insomma, era una cosa, era, arricchiva molto stare con loro, anche se poi non uscivi niente. Farci, per esempio, il giorno in cui Saint Jean Perse ci ha preso dal braccio così a Bonfoy e io stesso, che eravamo lì a Washington, e ci ha portato da venite a vedere qualcosa di assolutamente incredibile che tutti quanti prendiamo taken as stride, no? Detto così, qualcosa che lo prendiamo per normale, però invece è veramente orribile, venite a vedere. E si è portato alla libreria del congresso, la biblioteca del congresso, no? Come si chiama? La biblioteca del congresso, the Library of Congress, dove c'è una rotonda così e delle colonne eccetera, e lì è su, per ogni civiltà c'è un busto. Dunque c'è Cervantes per la Spagna, c'è Goethe per la Germania, c'è naturalmente Dante per l'Italia, c'è Virgilio, c'è, insomma, sono tanti poeti, c'è anche Platone, insomma, c'è Socrate, c'è anche Platone, eccetera, eccetera. Quando si arriva alla Francia, lui dice, e guarda cosa ci tocca a noi, era il sorrisino di quel cretino di Voltaire, che si proprio come una specie di quel maialino, cioè, ridendo le sue scemate. E ecco, la Francia è rappresentata così qui, ecco perché non ci vado più, da molto che non ci tornavo in Francia. Dunque a quel momento lì, quando tutta questa gente è scomparsa, e lo stavo ricordando a Bonfoy l'altro giorno, ti ricordi quel giorno in cui ci ha preso, ci ha portato lì, eravamo a Harvard, però ci ha portato lì a Washington, dove era molto vicino, dove viveva con la moglie, questa moglie americana che lui aveva conosciuto una partita di caccia e che si chiamava Dorothy, però che come l'aveva conosciuto una partita di caccia lui la chiamava Diane. Dunque il mondo di queste persone che rendeva, faceva il mio una specie di favola continua, una reinvenzione di ogni giorno, di ogni momento, subitamente tutto quello è diventato a lume spento, un mondo a lume spento, e mi sono reso conto dal 79 in poi, gradualmente. È vero che sono tornato alla Chiesa nell'80, cioè il processo di ritorno alla Chiesa era già maturato fino a un punto, e a quel momento lì non mi rimaneva sì che quella specie di sguardo nel buio. Dunque di sguardo nel buio che vi parlo adesso, perché siccome qui ci sono 40 anni di poesie, però ci sono tante poesie in francese, in inglese. C'è un pochino in italiano, una dosina in italiano, e sono stati scritti più o meno in questo momento. Lo faccio anche, li leggo anche come specie di omaggio a Virgilio Resi, Don Virgilio Resi, che li ha scelti, che li ha messi lì lui stesso, ha insistito molto con me che questo libro non uscisse senza queste poesie. E siccome è l'unico modo di capirci in questo momento attraverso i versi, so, anche se poi non sono molto buoni, almeno sono comprensibili. Vediamo poi la prima cosa, quando mi hanno detto, ma perché stai sempre lamentandoti che non sono ancora vivi questi poeti, queste persone. Ci sono altre cose, sai? Ci sono anche le belle donne, le gelaterie, insomma, tante cose da fare, qui c'è il mare, insomma. Perché stai sempre alla ricerca di poeti? È perché senza il verbo incarnato, quindi i posti sono come vuoti, è una cosa un po' strana. Bisogna veramente che lì ci siano. E poi veramente 15 anni dopo il mio arrivo qui erano tutti, 20 anni dopo erano tutti morti, cioè non conoscevo più nessuno. I giovani, va bene, ma i giovani sono delle promesse, possono diventare come noi, oppure possono avere una fortuna migliore, non si sa mai. Dunque mi dicevo, ma lascia perdere, tu stai sempre provi. E l'altro giorno, facendo una passeggiata a Firenze da solo, pensavo, va bene, oramai posso, dopo 20 anni da Firenze, perché non sono più tornato dagli anni dall'84, vedere questa città da solo, senza gli occhi di nessuna di queste persone, cioè senza aver nessuno, cioè il mio prossimo arrivo saranno dei nuovi amici, quei vecchi non ci sono più, i vecchi adesso sono io. E questo è un po' strano. Dunque i miei falchi, che in questo momento i miei amici dicevano, ah, Bruno ha i suoi falchi, che erano ungaretti, con cui stavo tutto il tempo, Montale, che era diventato senatore a vita e venuto a vivere a Roma, e io lo vedevo più o meno ogni settimana in quella, in 66, l'anno 67-68, e poi quasi uno che non vedevo mai, perché quando si è ammalato qui a Sesto San Giovanni sono venuto a trovarlo e sono passato lì una giornata molto impressionante, perché non c'era nessuno, lui non accettava nessuno, lì stavano 10 minuti e andavano via. Invece mi ha lasciato stare lì come signora, un piccolo cagnolino, così sapevo che ero una cria d'Ungaretti, no? Però stava molto bene. Io ho parlato del suo libro che stava appena lui mi ha parlato del Dare e Avere, che è stappato subito dopo, no? Che è un libro molto bello, forse il migliore di quei ultimi. Dunque i falchi mi dicevano, i suoi uccelletti di estimazione, come dico, come si dice, quello che sta lì con pet bird. Dunque i falchi dicono, lascia stare, anche di loro ti scorderai, perché è così la vita. C'è il buio ormai, non c'è più l'ala d'oro. Hai torto di stupirti che sconfitto cade ogni falco dalla sua altezza. Il sogno che sognai dell'infinito era ancora promessa, ed ogni ebbrezza ad ogni altezza mi sarà rapita. Tutto è troppo mortale, e ben lo so. Eppur quel giovanotto li portava ben aggiustati al cuore. Erano lava e vulcano, e nessuno e niente può tagliarci in due quei miei falchi ed io. Non ho mai imparato a dire addio. E poi ci sono queste poesie che dal 79, poi ogni volta che venivo qui a Roma riprendevo, soprattutto a Roma dove avevo vissuto tutto questo tempo, anche se poi viaggiavo dappertutto, per Ungaretti non volevo stare fermo, vero Loi? Ungaretti piaceva muoversi, spostarsi tutto il tempo, dopo che era diventato vedovo. Dunque il Gorgo e le città si chiama, non direi niente perché con tutta questa introduzione capirete che è la poesia dello sgomento, di un tipo di sgomento che poi si risolve in una positività. Di sera con troppe certezze eravamo arrivati, la sera d'estate. Roma dormiva con le vene aperte, la stupenda carogna all'abbandono sembrava fatta a pezzi. Nei piazzali deserti, sulle strade persino sgomberate dal solito frastuono delle macchine, ogni tanto passava una figura. Due occhi senza vita ci guardavano in faccia e scomparivano fra due mura. In tutto quel deserto, neanche un solo paio d'ubriachi, un ladro, niente. Una qualsiasi minaccia ci avrebbe almeno offerto una via d'uscita. Siamo andati a guardare da lontano, di in sulla cima, e a Monte Mario manca un solo paio di civette. A quell'epoca dell'anno c'erano sempre almeno un centinaio. Appena un anno prima le davamo per scontate. Chi mai ci aveva tolto persino quelle bianche sentinelle della quiete? Dove erano passati quei vecchi segni nostri del buio, della notte. Quella sera, dove erano quei mostri? Se l'anima invaghita delle stelle va inghiottita anche lei dal gorgo muto, ciò che non si rammenta, ciò che a lungo si lascia, s'annera, s'annoia forse, e poi s'allontana da noi. Ogni posto da molto lasciato da se stesso si impietrisce, e in quel silenzio secco l'assoluto pian pianino diventa lo squalore in cui l'anima infelice non vede più che il vuoto. E io che infine rincasavo, pieno di sicurezza le certezze secolari dell'anima distratta, lì fra quei marciapiedi non riuscivo nemmeno a ritrovare la via amata, il seno della lupa. Ricordo ad aver chiesto un po' come fra i denti: dov'è passato il mondo, chi lo vede? Sorpreso, quell'amico sorrise e mi rispose: dormono tutti, le case, le cose, la gente. Senz'altro, ma quel sogno era, ma quel sonno era dipinto sulla pelle del nulla. Non mi sono convinto. Davvero non ti fa senso tutto questo? Dov'è quel mondo antico? Guarda, nell'ombra agosto più non brucia, c'è un vuoto sottoposto ad ogni volto, tutto è troppo spento. Riconosce nel vento il rimorso dorato delle foglie, l'autunno sotto i nidi è più vicino, ma no come una volta. I monti, i colli, la notte ferma gli occhi, oppur si scioglie e ci sfugge. Qualcosa sui confini pare che ci respinga, come ai cani. Le palpebre s'affreddano e lo stinto, lo sguardo scivola di là dei pini, svuotasi anche il sangue e gli accordi tramontano lontani. Così forse si scopre il labirinto. Chissà come le cose tanto amate ci scompaiono attorno. Dell'informe mattino di quel giorno, come di qualunque luogo, vi dico, cittadini del mondo, badate alle cose lontane lasciate. L'eternità tradisce, porta via il tempo il più sentito, l'allegria, il dolore, pezzo per pezzo tutto scompare, tutto. Poi, a volte, sulle rovine, in mezzo alle ore sciupate, fra le immagini sciolte, si rivede Didone all'orizzonte, guardandone lunge la stria del nulla, della barca che s'avvia, ma chi mai vede Caronte? Chi, fra noi vivi, sa dove ci porta tanta eternità? La notte porge il latte delle stelle e spazza via il mondo di Platone, ma sul letto d'ottone, nel delirio vissuto, sulla pelle del buio, manca il morsico, la marca delle ore a lungo amate. Non durano neppure le dolci sfumature. Eppure noi, girovaghi distratti, ormai raggiunti all'Aventino, in due con due certezze ciascuno, ci credevamo a casa. Ma chissà ciò che hanno visto i santi, qualche frate, l'angelico sommerso fra le sue irraggiungibili immobilità. Lui, il Bonaventura, il Cimabue, e il Bernini, il Bramante, fra le rovine, sulla spazzatura, tanti avevano già sognato, poi dipinto altre città. Duccio da Buoninsegna, poi il Giotto, il Masaccio, e tutti quanti ci hanno detto e ridetto che lo sguardo si sveglia ad ogni istante, che l'anima va desta quando sdegna, non l'eterno, le forme, anzi, soltanto quell'altro mondo detto della sacra civetta, fra l'idio e lo schianto. S'avvicinava l'ora, l'oro dell'alba, e le statue degli invinti scambiavano ancora gli stessi sguardi fissi, eppur ciascuno di tanti occhi mi sembrava l'uno l'occhio vuoto dell'altra. Ormai, diceva il corpo, so che siamo dappertutto stranieri, respinti dai luoghi come il pianto dalle labbra. Ed era vero, mi sentivo scabro, ero lì come sta sull'alto di una lettera una data. Era un'ombra e cercavo una città. Veniva giù lo schianto del mattino come ormai l'avevamo sospettato, non più sangue dal gorgo sostratto. Tutt'altro ormai, persino il fiume ci pareva più lontano, fredda stria di luce pian piano ad avviarsi indifferente al mondo. Mi è venuta la voglia di tuffarmi in quel buco senza fondo, scomparirci oppure abbandonarmi e lasciarmi condurre verso le ultime stelle rovinate, io, la prima foglia, caduta quell'estate. Lieto di coricarsi, il corpo scade, si tirano le tende, tutto tace, e poi s'avvicina l'Ade. Tardi quel giorno ritrovai la pace, ma Roma non apparse e non la rivide più. Cercavo ancora l'aiuto, la catarsi, e verso Ferragosto mi trovai solo sull'Appia antica, fra i pini amati da una cara amica. Qualcosa mi diceva di lassù, qui la terra promessa è scaduta, e lo sai. Davvero lo sapevo, ed infatti l'indomani dormivo a Recanati, mi svegliavo alle 6 ed insieme al tramonto arrivavo a Ravenna, a tempo per la cena. Tutto è immobile lì, persino agosto. A Ravenna d'ognuno è concesso tuffarsi negli istanti e ritrovarsi nell'altronde, sul limite permesso all'anima smarrita in questo mondo. Le voci oracolari si confondono con le musiche stesse del gorgo, e può darsi che qualcosa di inutile in quel posto ne faccia ancora o sempre il vero luogo, l'unico dove nulla si impietrisce. L'avevo ormai capito, sentivo che il rogo non s'era mica spento. In sulle vette, fra le cime, il vento cantava come la fenice.
Ascoltando adesso la tua poesia che conoscevo, mi colpisce il ritorno di questo tema, di questo dilemma, no? Di questo viaggio dentro un problema, no? Il possibile impietrirsi del mondo, il possibile diventare, no, master. tra le tante cose che si possono dire, aveva sicuramente una grande tensione verso la giovinezza continua invece del mondo, della realtà. C'è come una tensione a sorprendere continuamente, non solo nella lingua italiana, ma attraverso la lingua italiana, la giovinezza della realtà. Allora, capisco che questo problema tra l'impietrirsi, il passare, un'eternità che mangia, no? Un'eternità, dice che siamo quasi inseguiti a questa eternità che mangia le cose, no? Il dilemma tra questa eternità, insomma, tra questo impietrirsi del mondo e la ricerca della giovinezza, della realtà, no? Non di un mito dell'eterna giovinezza, ma come di una continua sorpresa nella realtà, ecco, questo qui è un problema che tutti ci troviamo di fronte, ed è un problema che non fai fuori, non lo risolvi perché fai una buona poesia, o non lo risolvi formalisticamente. Voglio chiederti, siccome quello che tu tiri fuori è un fuoco drammatico, è una questione, un problema grave, quanto conta il pensiero, e quindi quello che si intende come riflessione, come meditazione? Tu hai parlato di maestri, evidentemente non solo come maestri di stile, hai detto che imparavi ogni giorno da queste persone, ecco, sì. Quanto conta il pensiero, o meglio la concentrazione del pensiero nella poesia che tu scrivi?
Che io scrivo non so, so che conta per qualsiasi sforzo di poesia si possa fare con alguna possibilità di successo. Cioè, diceva Eliot, fra le tante cose importanti che ci ha lasciato detto, che essere poeta dopo un certo punto nella vita significa essere poeta della storia, essere il cantore, o se volete, stare in rapporto con la storia. Cioè, puoi avere la tua storia personale fino a un certo punto, quando sei giovane, però poi si invecchia con la storia, con Dio, col Dio della storia. E io ho certamente il pensiero, per me tutta la mia poesia è una poesia di pensiero, di riflessione lirica sul mondo, sul stare, essere nel mondo, sull'essere, la ricerca dell'essere. Dice la critica più qualificata, quella in lingua inglese, però anche ripresa in Brasile, eccetera, nel Portogallo, in Spagna, che dice che la mia poesia sarebbe una ricerca una verifica delle fondamenta del reale, no, delle fondamenta dell'essere, e solo dopo una ricerca delle categorie, una ricerca delle categorie di una ricerca della categoria del reale, fammi pensare. Sì, verificare, ricercare quali sono le fondamenta dell'essere, e poi pensare alle categorie del reale. Cioè, non, il mondo non basta con sue categorie, anche la realtà più ricca ci lascia perdere, cioè li lascia totalmente smarriti ogni volta, se non quasi sempre. Però senza un'ancora nel ground being, no? Quella cosa profonda che è la conoscenza dell'essere, cioè tornandosi verso l'essenziale, che non è il reale, non è il mondo, no, non sono le cose, le manifestazioni, i fenomeni del mondo, quello sono manifestazioni di qualcosa di molto più grave, molto più ampio, che è quello che fa la positività del reale, e che sta tutto quello grounded upon being, cioè sta fondamentato, le fondamenta di questo sta nell'essere, un essere che non può, che non ha niente di relativo, non ha niente di sfuggevoli. E queste crisi, come quelle di queste poesie, perché sono più o meno una quindicina, in serie così, che poi è scritto fra il 79 e l'80 qualcosa, 85 penso, quasi sempre quando venivo qua. Poi andavo anche a Ravenna, che per me è un posto molto curioso, molto una città che mi riempie, la città morta, come Bruges in Belgio, dove ci andavo molto spesso quando lavoravo nel mercato comune, e sono delle città dove c'è una specie di dopo mondo. Il mondo se guasto, non c'è più, insomma, non c'è molto da aspettare di quelle delle cose concrete. Invece lì, l'essere pieno, tutto è pieno d'essere. Cioè, una cosa curiosissima, dicono Bruges la morte, di Ravenna, dicono ma Ravenna è una città, insomma, del tutto di dormiveglia. Invece io non lo penso così, io penso che al contrario sia il posto del miracolo, di qualcosa di palpitante. A camminare, per esempio, una delle mie poesie che mi piace di più e che poi, meno male, che sta sempre più nel gusto, si chiama Nascita Ravenna, che l'ho fatta più o meno a quest'epoca, però ci ho messo una decina d'anni per farla, che è una camminando da Ravenna, propriamente detta, verso San Vitale, verso San Apollinare in classe, ma più o meno, no? San Apollinare in classe. E lì, quasi, c'era un usignolo morto, era gennaio, o forse dicembre, epoca di Natale comunque, e c'era la brina, e c'era questo usignolo morto, totalmente però congelato, dunque intatto, una cosa curiosissima. E io faccio un paragone con questa pienezza dell'arte, che è tutta di bellezza, cioè quell'usignolo morto potrebbe essere anche il tipo di bellezza che io stavo cercando, una bellezza di consolazione di questo mondo. Invece la bellezza di questo mondo non è così, è la bellezza di quello che morre, è la bellezza giustamente della fragilità, della precarietà delle cose. Quello simbolo morto non era il bello uccello bizantino di Bisanzio, pieno di gioielli, che cantava perché era, no? E di lì mi è venuta tutta una riflessione su questa cosa, sulla bellezza che cerca di essere un sostituto, sostituirsi al mondo, l'idea, il concetto, il mondo. Il libro si chiama Il mondo come concetto, il mondo come idea, cioè che cerca di consolarci delle cose del mondo, perché dimentica la morte, ci fa dimenticare la morte, anche se poi per un istante. Però la morte è il portale della pienezza dell'essere, non possiamo avviarci verso l'essere, la pienezza dell'essere, senza passare per la morte. Lo sappiamo tutti, che diciamo l'Angelus, quando diciamo Oremus, sappiamo che bisogna passare per la crocifissione, per elevare la gloria della risurrezione. Queste cose sono vere nei più piccoli dettagli dell'essere, dell'esperienza umana. Non è una cosa di estetica, però anche a livello estetico è vero quello. Dunque, detenersi, firmarsi lì, insomma, fermarsi in una specie di estetismo della bellezza, una bellezza estetica che esiste pure e che va lodata, però se non proviamo ad andare più in là. Voi avete visto recentemente il magnifico film di questo signore, l'australiano lì, La Passione del Cristo, e l'orrore che ha causato alle persone, perché non è bello, dicono loro. No, è bello, è molto bello, il film è molto bello, però è molto violento, è molto duro, perché le cose sono così, perlomeno quelle cose sono così. È molto difficile lodare questa bellezza senza, insomma, si muore in questo mondo. Si muore drammaticamente in questo mondo. Va spostata, rimandata questa morte. Meno male che Simone sono a casa, moriranno al loro letto, però c'è sempre questa tragedia, questa cosa, questo dramma. Però se non passiamo lì, se non teniamo presente queste cose, viviamo un gioco. E c'era Bonfa che diceva di Valéry, la peggiore maledizione in questo mondo è di être réduit à un jeu. È ridursi a un gioco in questo mondo, le cose ridotte a un gioco di parole, un gioco di e Paul Valéry, che era poi un grandissimo poeta, ma un magnifico poeta, si è un po' ridotto quello lì.
Ma per qualcuno, scusa, basta, sì. Così per interrogare, ma anche per aprire discussione, però per qualcuno, penso per esempio ad Annunzio, è proprio il senso tragico dell'esistenza quello che giustifica il gioco, cioè proprio perché c'è la morte giochiamo.
Cioè, voglio dire, c'è la morte?
No, dal momento che c'è la morte, giochiamo. Cioè, voglio dire che quello che tu dici, il fatto che il pensiero del limite, no, della condizione mortale dovrebbe richiamare a non vivere come un gioco, in molti casi, molto estetismo moderno e anche contemporaneo, invece si fonda proprio sulla coscienza che c'è la morte E proprio perché c'è la morte, allora tanto vale vivere il più preziosamente, il più giocosamente, il più irresponsabilmente possibile. D'Annunzio è un poeta tragico, cioè un poeta con un grande senso della morte, non con un poco senso della morte. È che molte, lo dico perché secondo me non basta il senso della morte perché la vita non sia un gioco.
Ma io mi riferivo agli elementi estetici, estetici della cosa, no? Fermarsi alla estetica della cosa. Certamente che l'elemento ludico, senza quello di l'arte, non esisterebbe. Bisogna assolutamente che ci sia un giocare davanti all'abisso delle cose, un riesgo permanente. E poi bisogna non dimenticare, nessuno lo sa meglio di te, che l'arte c'è, sì. Si fondamenta, si basa, cioè si appoggia su dei contraddizioni, su dei paradossi. C'è un paradosso permanente su cui della condizione umana, che è quello su quale si poggia la voce, che vuol dire il mondo e le cose. Certamente quello lì sa che la fragilità, la mortalità è anche un dono. Ma io parlo di questa morte che si accetta, anzi, in questo Ungaretti c'è quella bellissima poesia in 5 canti nel sentimento del tempo, la morte meditata. C'è una morte che va meditata, c'è un'altra che va odiata, cioè misunderstood, cioè rifiutata, che non si vuole, con la quale non si dialoga, che è la nemica e basta. E questa, non esiste questa morte lì. Anche se poi i modi come si presentano e altre sono sempre estremamente dolorosi, non vieni mai come una cara amica, cioè vieni come qualcosa così, una specie di, insomma, è sempre drammatico, però non è tragico, il dramma non è la tragedia è finita col cristianesimo, non esiste più questa tragedia, la tragedia è una situazione assolutamente un vicolo cieco dal quale non si può, si deve entrare, non si può più uscire, lì si sta, cioè, quello non esiste più. L'accettazione della morte è una morte meditata, e io faccio qui in questo libro la differenza nell'arte, parlando dell'arte, del cambiamento di paragone del 400, quando l'uomo diventa misura di tutte le cose, quel momento lì, o l'è proposto come tale, io sto parlando dell'irruzione nell'arte, nel mondo del pensiero, di quello che io chiamo la luce concettuale, una luce concettuale che si opporrebbe alla luce meditata, che è alla luce pensata, una luce che si pensa, e quella luce che muore, che finisce, ogni giorno finisce quella cosa lì, cioè è quel momento d'autunno, quel momento di tramonto, quel momento di precarietà della stessa luce, della stessa totalità Ungaretti mi ha fatto pensare molto su questo, veramente io vedo oggi che sto per finire e per stampare l'anno prossimo l'ultimo dei miei grandi libri che volevo scrivere sempre, che lui mi ha messo in testa di scrivere e non ho potuto non scriverlo, si chiama L'imitazione dell'alba, perché era come questo qua, la parte principale si chiama L'imitazione della musica e tratta della filosofia della forma, invece L'imitazione dell'alba è la filosofia della storia, una storia che vuole che le cose non finiscano, cioè che siano più o meno una storia che si contenta del simulacro delle cose per fare il conto che le cose continuano, tirano avanti. Lui diceva che a Alessandria d'Egitto c'era questa malattia, la malattia del rifiuto della notte, cioè la notte arrivava come le grandi feste che si aspettava. Ed è vero, una cosa impressionante, per esempio, quando c'è ancora 5 minuti? Sei serio? Perché e poi Ungaretti, queste cose, poi, tu vai lontano con quello lì, poi stanno tutti dormendo e cosa faccio io? Ma questa faccio a meno, l'anno prossimo ritorno e vi parlo di questo libro che sta per uscire, per ora parliamo di questo qua, va bene, cioè la luce pensata, la luce che si pensa, no? Cioè tu pensi quel momento di precarietà dell'essere, tu la sommetti alla tua, gli offri innanzitutto la tua solidarietà, non accetti di adoperare quello, di strumentalizzare questi concetti, trasformare quel momento di dolore in concetti, una luce concettuale, puramente concettuale. E per esempio io ho studiato quello molto particolarmente, un corso che ho fatto per 8-17 anni a Oxford, sulla pittura del 400, sul cambio di le mutazioni che portano alla crisi che finirà con la riforma, la controriforma e tutto il dramma già più umano del 500. Però nel 400 c'è un altro dramma che precede quello lì e che gli serve di fondamento, cioè gli serve di spinta a questo dramma. È quando nasce la luce concettuale come un ideale. Paolo Uccello da una parte e dall'altra Masaccio, Piero della Francesca, che sono dei Uccello e Botticelli, direi. Ma Botticelli però si è ripreso e ha dipinto la derelitta, quella cosa impressionante, quella pittura antiplatonica. Però qui no, qui è un mondo che non esiste, un mondo che esiste nella testa dell'autore e che è un mondo dal tutto mentale, un mondo della geometria, del trionfo geometrico delle cose, cioè, e che per definizione la morte non c'entra. È una cosa curiosissima, cioè no, niente finisce, e quando finisce diventa proprio veramente qualcosa, un ornamento, come nella battaglia di San Romagno, quando sono quei morti così, con degli aranci d'oro, addirittura i limoni del Montale lì accanto. Cioè, una cosa bella, quella morte è diventata una cosa bella. Qui, per esempio, in questa bellissima pittura, che è certamente una delle più belle che ci siano, insomma, e tu guardi, tutti quanti stiamo assolutamente mesmerizzati, insomma, ipnotizzati da questa pittura, La cacciata, che si trova ad Oxford. E io dovevo incrociare questo museo, che è l'Ashbourne Museum, ogni giorno per andare alla biblioteca o a insegnare. Però bisognava attraversare quelli perché pioveva quasi sempre. Io lasciavo la bicicletta incrociavo quello, uscivo di qua, andavo a piedi. Dunque passavo sempre davanti a questo quadro, 5, 6, 7 volte alla settimana, stavo lì davanti, finché ho deciso di fare un corso su quello lì. E poi, una volta cominciato, ho dovuto fare fino al 90, cioè fatto del 90, del 73 al 90. E qui, per esempio, la cacciata, la conoscete questo qua, senz'altro, l'avete già visto, c'è la cacciata della gazzella, una gazzella, e loro stanno cacciando una gazzella, e senz'altro qualcuno avrà detto a Paolo, io mi immagino qualcuno dicendo a Paolo Uccello, ma Paolo senti, va bene, ma insomma, cosa stanno facendo in questa foresta, in questo bosco, dei cavalieri, dei signori a cavallo? Stanno cacciando la gazzella, ma sei matto? Come mai si entra a cacciare qualcosa in una foresta a cavallo? Ancora dei gazzelli che vanno proprio sferto, cioè ne prende un botto quelli da un ramo e poi finisce, insomma, quel ramo lì ti volge a mezzogiorno per sempre e lì stai stirato. E lui dice, ah, allora mi immagino, ah, ma perché? Ma insomma, come fai a entrare? Guardi, allora lui va, lui va lì e taglia tutti taglia tutti e li mette qui, cioè cambia il suo dipinto, il mondo non è cambiato, continua ad essere impossibile cacciare le gazzelle nelle foreste. Va al parco delle cascine, constate che è davvero così, si rende conto che veramente lì a cavallo non entra nessuno, neanche un fantasma. Allora torna e risolve il problema tagliando i pezzi qua e poi le cose continuano. Cioè, è il trionfo della bellezza alle spese della realtà. C'è qualcosa in cui il vero passa in secondo piano, se c'entra del tutto, perché qui c'è il bello che bisogna rimanere. È veramente una bella pittura, solo che è anche una bella menzogna. E Winston Norden, il gran poeta inglese, diceva, all right, the beauty is always very comforting. But you must make sure it is true. La bellezza è sempre una gran consolazione, però per il nostro compito è certificarsi che veramente, che per di più di bello è vero, che è bello, sì, è bello perché è vero. Cioè, per quello dicevano sono state abbandonate quelle categorie che dicevano di Dio, che era unum bonum et pulchrum, no? Se era bonum et pulchrum ed uno, era una cosa sola questa bellezza e quella bontà. Non potevano venire separate. Dal momento in cui si separano le cose, andiamo verso la la correzione della realtà in nome del prima della bellezza, poi finalmente, poi di quello, poi di quell'altro, finalmente in verità è la Dama Idea che fa e che comincia il suo regno, la sua dittatura, cioè che questa signora che sa come il mondo deve essere, non com'è, non importa niente com'è il mondo, bisognerebbe farlo meglio, certamente siamo tutti d'accordo, bisogna migliorare un po' questo mondo orribile, però certamente non è pretendendo che le cose sono altre di quello che sono, né corrigendo sulle tele, sulle i dipinti questa realtà. Potrei continuare. Vuoi dire che siete d'accordo? Questo applauso è perché ragione? Perché siete d'accordo oppure perché siete gentili?
No, sarebbe interessante cercare di capire meglio questa, perché contrapporre l'arte e l'idea, no? Cioè, sarebbe interessante capire meglio,
Vedi, Brescia qui, i ragazzi del CUM hanno portato a Brescia due volte questa settimana.
Brescia o Brera?
Brera, che Brescia, sì, la Brera, che Brescia. Ma io confondo Bergamo, Brera e Brescia. Bisogna.
Tu confondi Bergamo con Brescia e Brescia con Brera.
Sì, è una cosa, vedete, che come è quasi sempre così. Dunque. La pala di Brera, la famosa pala di Brera, è una pittura favolosa di questo signore, però tutto lì è messo apposta in anticipo, cioè il mondo dell'armonia risolta in anticipo, cioè lì non c'è più quella fragilità, quella quasi quel rischio del disastro che ci sono le più belle pitture di lui, certamente in San Francesco d'Arezzo, no? Però tutte le altre, insomma, quelle che sono la natività, l'adorazione di magi, insomma, quasi tutte le pitture di Piero hanno questa, come quella di Masaccio anche, però qui Piero, quando arriva a questa pala, no? È un mondo che a me mi fa paura, guardo e dico, ma scusa, ma chi sono queste persone? Cos'è questo mondo? Cioè, mi sembra a me il pelotone del fucilamento, sono lì davanti a quello sguardo. Anche l'angelo che mi guarda così, e questo bambino un po' scapigliato che è lì, sulle ginocchia della Madonna, cioè tutto quello lì è un mondo risolto in anticipo e poi dipinto. Cioè io decido com'è le cose e faccio una bella pittura di questo mondo che poi dove esce, non so. E siccome noi sappiamo 500 anni dopo, 4-5 secoli dopo, a che cosa è arrivato, dove è arrivata questo processo, questo come è difficile, sempre più difficile fare un'arte che sia bella e vera, no? come è difficile, ci dicevo alla Fornasiera, a Letizia Fornasiera l'altro giorno, cioè diceva bisognerebbe assolutamente che ci fossero dei riferimenti concreti, qualcosa di per sapere che una cosa bella è bella per questo, per quell'altro, questa pittura vale di più di un'altra o di meno per questa e quell'altra ragione, cioè dei paragoni. E lei diceva il criterio per questo sarebbe quello delle certezze morali, come diceva Giussani nel pensiero nella pretesa, nel secondo libro del percorso che ho tradotto io. Dunque questo è certamente vero, però c'è una cosa molto semplice che bisognerebbe innanzitutto tenere presente, che perché una cosa sia bella e vera allo stesso tempo, bisogna che veramente non ci sia il minimo di simulacro le cose. L'arte è già una menzogna, una bugia che dice la verità. Bisogna che questa bugia sia il più prossimo, cioè non è vero quello che sto vedendo, come diceva il pittore belga, come si chiama, Magritte, ceci n'est pas une pipe, dipinge una come si chiama, una pipa, e poi mette giù, questo qua non è una pipa. Certamente non è una pipa, io ho dipinto di una pipa, però a un certo momento ha l'impatto, perché tu, cioè l'arte è questa bugia che ti dice una verità, ti fa vedere la pipa per la prima volta, tu le prendi le pipe ogni giorno, poi non le vedi nemmeno, lì vedi una pipa, che poi non è una pipa. Dunque, questo paradosso della bellezza e della verità quel gioco continuo, ecco, l'illudismo delle cose, va rispettato e non può essere giocato che con gran sottigliezza, con une façon très subtile, sans la subtilité de l'art on ne peut pas la faire, senza sottigliezza, senza questa delicatezza dello sguardo non puoi neanche vedere il mondo, ancora meno farlo vedere. Però noi abbiamo accettato molto 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 presto che l'arte serve a qualcosa altro, cioè è un segno di qualcosa altro che se stessa, o è un segno del mondo, della bellezza e della verità del mondo, delle cose, oppure non è niente, oppure è solo una pretensione, non ha bisogno di essere un strumento di altre cose. Recentemente c'è stato un saggio stampato sulla mia poesia che mi ha colpito molto perché comincia così, dicendo da alcun tempo di qua, for some time now, art, the great problem of art in that time is that it wants to be a sign of something else. E dice da qualche tempo il gran problema dell'arte è che vuoi essere segno di qualcos'altro, cioè stare lì per fare un compito, insomma, per compiere qualcosa. E dice questo scrittore Dolnikov, Lewis Dolnikov, e lui dice il più chiaro segno di quello è un artista riferirsi alla proposta della sua opera d'arte, cioè ci sono tante proposte, pochissime opere d'arte, cioè io faccio qualcosa per proporre una visione del mondo, invece nel processo mi dimentico di fare l'arte, l'opera d'arte, ti faccio solo una proposta, posso anche riscriverti una cartolina, farti una telefonata, se è una proposta che devo farti scrivo un articolo sulla stampa, insomma non ho bisogno di fare un'opera d'arte. L'opera d'arte non è una proposta di una visione del mondo, di un modo di capire le cose o di cambiare questo mondo, no. È qualcosa di misterioso, è il momento in cui dove siamo più prossimi a questo mistero, che se ci lascia siamo nei guai. Cioè se non s'apre a noi, se non ci pada, non ci se non ci invita, se non ci fa venire, se non ci seduce, non ci fa venire, siamo nei guai, siamo lì come dei cretini a dipingere o scrivere o dire delle cose che ci sembrano molto importanti, però che neanche per noi lo sono tanto, per gli altri veramente ne un po'. Bisogna parlare allora di questa proposta, cioè la luce concettuale, interluce concettuale, e si è arrivato a fare quello che si dice che è l'arte del concetto. La Buscaroli protestava appunto di quello lì, no? Cioè è un'arte che non è che queste persone non abbiano talento, fanno delle cose anche interessanti, però tutto si risolve in termini di talento, di proposte, di concetti. E così finalmente non abbiamo bisogno di artisti.
Osservazioni, domande, questioni?
Sì. Dai, qualcuno ci avrà qualcosa da dire, ho detto tante cose dubbie. Neanche te, Brutus? Poi domani chiacchieriamo fino a Bologna sul treno tutto il tempo. Dimentichiamo anche di validare i ticket, però oggi non dice niente davanti a voi altri. Quindi. Il curioso Ungaretti, per esempio, scriveva con gran difficoltà, soffrendo, scavata, quando trovo in questo mio silenzio una parola, scavata è nella mia vita come un abisso, no? Ungaretti, ogni volta che ritornavo dal convivio con Holden o con Saint-Jean-Perse, che stavo un po' con lui, lui diceva, fammi vedere questa cosa che hai scritto. E pigliava la matita e faceva così. Come, cioè, la dita non queste, insomma. Bene. E poi quelle dita facevo così. E stava lì a sottolineare le cose eccessive che c'erano. E dicevano, libri di chiacchieroni, ma spendi tutto il tempo con dei chiacchieroni. E poi eccoli, ne escono fuori dei libri di chiacchieroni. Purtroppo questo è vero, purtroppo no. I chiacchieroni non possiamo che scrivere molto come parlare molto. Siamo disinibiti, no? Anche se tu poi i tuoi libri sono libri di uno che chiacchiera, però che fa il conto che lo fa contro volontà, no?
Dipende.
Ho letto quest'ultimo, il bar del tempo, quel che non aveva ancora, e veramente fa il conto come se si stesse facendo dicendo quello che dice contro la volontà, contro il cuore, no? Cioè non dirò fino al fondo, però si insistette, insomma, e poi si può anche girare la pagina e continua.
Ma con una gentile concessione.
Gentile Ettore Serra. Di. Vale.
Qui si sono toccati grossi problemi, evidentemente, di confine tra la filosofia e la letteratura e la poesia. E cioè è il problema, non vogliamo entrare troppo nello specifico, comunque il problema dei trascendentali dell'essere. Nel senso che i trascendentali dell'essere non sono qualità dell'essere, sono le diverse angolazioni secondo le quali l'essere può essere considerato, no? E i filosofi dall'antichità a oggi considerano come trascendentali dell'essere acquisiti l'unum, il verum e il bonum. Il pulcrum è sotto discussione, no? Nel senso che non tutti ammettono che il pulcrum sia un trascendentale dell'essere, no? Ecco, non una categoria, ma propriamente un trascendentale, no? Ecco. Alcuni filosofi, e io mi riconosco in questa corrente di pensiero, ritengono che proprio il pulcrum sia il trascendentale coagulante, e cioè è quello che tiene insieme l'unità, la verità e la bontà, perché presi isolatamente impoveriscono l'essere, mentre invece è proprio il legame della bellezza, e quindi è la visione estetica, quella che esprime l'essere nel suo livello più appropriato, diciamo così, o meno approssimato, diciamo, ecco. E però la bellezza, quando poi entriamo nella poesia, la bellezza è fatta di genio e di parola, e non è un discorso sulla bellezza, così come la poesia non può essere un discorso sulla poesia, no? Che è forse un po', se è consentito, il limite delle poesie che ho sentito questa sera da parte sua. Perché lei ha ricordato la morte meditata e i cinque canti di Ungaretti, no? Ma lì la morte non compare praticamente.
Ma la meditazione.
E infatti, il canto quinto è... l'unico modo è recitarlo, il canto quinto della morte meditata, e quindi lo possiamo recitare. Hai chiuso gli occhi, nasce una notte piena di finte buche, di suoni morti come di sugheri di reti calate nell'acqua. Le tue mani si fanno come un soffio di inviolabili lontananze, inafferrabili come le idee. E l'equivoco della luna e il dondolio dolcissimi, se vuoi posarmele sugli occhi, toccano l'anima. Sei la donna che passa come una foglia e lascia agli alberi un fuoco d'autunno.
Che bellezza, no? Grazie, signore.